preghiera del Salmo 86-87. Le sue fondamenta sono sui monti santi.
Il Signore ama le porte del Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Ricorderò a Ai e Babilonia, tra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro e Etiopia, tutti là sono nati.
Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
Il Signore scriverà nel libro dei popoli, la costruirà,
e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
E questo salmo rivela il grande sogno dell'umanità, che è avere un'origine comune, essere tutti fratelli, il poter avere un'unione tra di noi. Pensate, ci sarebbero le ingiustizie, le guerre, le sopraffazioni, si vivrebbe tutto bene, tutti bene. Ecco, questo salmo ci dice qual è la nostra unione, e dice Sion, cioè Gerusalemme. Ora, l'abbiamo scelto perché questa sera cerchiamo di comprendere in cosa consiste la nostra unione, ciò che fa unità tra di noi. La volta scorsa abbiamo visto a livello di persone cos'è che ci divide. Ciò che ci divide è il cercare ognuno di dominare sull'altro, di prevalere sull'altro. Cioè, quando ognuno pone il proprio io al centro di tutto, l'altro deve far da satellite, benissimo, ma siccome anche l'altro pone al centro e tu devi fargli da satellite, allora c'è lo scontro costante. Allora si può stare uniti due se uno non schiavizza l'altro, se tutti e due si è liberi. Perché? Perché tutti e due si è riferiti, c'è un altro assoluto. Assoluto vuol dire che non è legato, assoluto, non relativo. L'unico assoluto che assolve, cioè che slega, è l'assoluto. Tutti gli altri relativi che poniamo come assoluti ci rendono schiavi. L'unico assoluto è Dio, che non ho mai visto, non sta qui a rompermi, mi lascia libero, mi lascia tutto quel che voglio, non so neanche chi sia di preciso. Ecco, questo può essere l'assoluto che mi libera. Porre un assoluto in un'altra cosa precisa, limitata e relativa mi rende schiavo, mi limita, mi incastra, eccetera. E la volta scorsa abbiamo visto che il porre il proprio io come assoluto, siccome il mio io è limitato, sono ben cosciente, siccome l'altro fa altrettanto, è il principio di tutte le lotte, l'io come assoluto. Mentre invece se pongo il mio io come relativo, il mio limite è luogo di comunione con l'altro. Per cui non devo aver paura del mio limite. Esisto in quanto limitato. Non è che devo dire sono illimitato, sono assoluto, non ho bisogno di nessuno, non ho, ho bisogno di tutti, sono limitato. I miei limiti sono il luogo di relazione, di comunione, di realizzazione. Ecco, quel che vale del singolo, e oggi lo vedremo in modo più grosso, vale della società e della Chiesa.
Ecco, siamo al capitolo 9 e cominciamo dal versetto 38, dal versetto 38 a 40, tre versetti. Diceva a lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni, che non segue noi, e glielo impedivamo perché non seguiva noi. Ma Gesù disse: Non impeditelo, infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me. Infatti chi non è contro di noi è per noi.
La scena è molto semplice e vedremo anche quanto è profonda. Giovanni, è l'unica volta che esce l'Evangelista Giovanni da solo, pone un problema. E il problema è che c'è uno che non segue noi e che fa del bene. Scaccia i demoni nel tuo nome. Fa tutto quello che fai tu, ma non è dei nostri. Cosa facciamo con questo? Noi gliel'abbiamo proibito, perché non è dei nostri. Non segue noi. Interessante. C'è un noi preciso che è la comunità. C'è Giovanni che pone il problema: chi fa parte della comunità? Cosa vuol dire essere cristiani? Ecco, questo brano risponde un po' a questi grossi problemi: chi fa parte della comunità, cosa vuol dire essere cristiani, qual è il centro della comunità, come bisogna atteggiarsi con gli altri che sono fuori dalla comunità. Ora, sono i grossi problemi di sempre. Cosa c'è sotto? Se la volta scorsa abbiamo visto che le persone si dividono per il proprio io, ora vediamo che ci si divide anche per il nostro noi. Vi spiego. Provate a pensare a fenomeni come il nazismo. Chi non faceva parte di noi era da uccidere. Provate a pensare anche alle varie ideologie, ai vari partiti. Chi non è dei nostri è nemico. E il nemico va comunque a tagliargli le gambe, almeno se non la testa. Se poi la testa, ma almeno le gambe, che non vada avanti. Quindi, proprio è costante l'atteggiamento nella società, ma anche nella Chiesa, di porre un noi come assoluto. Un noi che è una solidarietà contro qualcuno. Il problema invece della Chiesa non è che la Chiesa è un noi contro qualcuno. Certo che la Chiesa è un noi, il noi è importante per l'uomo, perché l'uomo non è da solo, vive in solidarietà con altri. Uno che non può dire noi non esiste, no, è solo. Quindi è giusto che ci sia un noi anche visibile, definito. Non siamo puri spiriti, ci vuole un noi. Qual è il criterio di appartenenza a questo noi? Noi siamo tentati di dire: è con noi chi segue noi. Cosa vuol dire? Seguire noi è pericolosissimo. Pensate alle persone che hanno seguito un uomo, non so, 300.000 persone hanno seguito Napoleone e Alice, se non sbaglio, furono uccise. Non è simpatico. Maledetto l'uomo che segue l'uomo. Cioè, tutte le dittature, le ingiustizie, le violenze sono proprio sul chi segue noi, chi segue un altro. Noi dobbiamo seguire nessuno, l'uomo è libero. L'unico da seguire è il Signore che ha dato la vita per tutti, che cioè si è fatto ultimo di tutti e servo di tutti. E chi è da escludere dalla comunità? Poi andiamo più da vicino. La volta scorsa abbiamo visto che Gesù dice: il più piccolo tra voi, quelli è grande, chi accoglie il più piccolo accoglie me. Cioè, il più piccolo all'interno della società è il Signore. E se voi notate, quando si costruisce un noi, si elimina dal noi e chi non fa parte di noi? I cattivi, innanzitutto. Quelli che non hanno gli occhi azzurri e i capelli biondi, da una parte, oppure quelli che non sono lombardi dall'altra parte, cioè per venire al concreto. Quelli che non la pensano come me, quelli che non hanno le mie idee. Il Vangelo dice: quando escludi uno, escludi Dio. Quindi tu ti chiudi e il tuo noi è già sbagliato. Il vero noi è quello che è aperto a tutti. Se non è aperto a tutti, è un noi che è contro. Elimina l'altro. Prima lo elimini non considerandolo, è il nemico. Poi, intanto che lo consideri come nemico, ti dà l'unione interna e va benissimo. Se per caso l'unione interna cessa o il nemico è troppo forte, cerchi di ucciderlo addirittura, ma fisicamente anche, se non riesci a immaginarlo. Scusami.
No. No, ci sono, Silvano ha citato dei noi caratterizzati fortemente appunto dalla contrapposizione e anche da questo istinto di eliminazione, ma non sono meno crudeli, possiamo dire, e meno drastici anche quei noi, cioè quelle aggregazioni che noi viviamo magari dentro nella nostra cultura. Questo del più grande e del più piccolo, per esempio, il noi che è stabilito dagli ascolti, lo share, no? Ecco. E lì c'è un più grande e un più piccolo. Il più piccolo va eliminato. Il programma che c'ha poca gente non deve essere eliminato.
Che
no?
Dicesse cosa,
e allora uno dice, guarda, io anch'io ho visto quello lì, 5 milioni eravamo, guarda che. Cioè, ecco, queste aggregazioni che sono, sì, sembrano innocue, però che stabiliscono un criterio. Là dove sei tanti, oppure dove c'è quel trend, quella moda, allora lì sì, siamo noi, gli altri poveretti, insomma, ecco. Cioè, ecco, queste affiliazioni di cui noi abbiamo bisogno, evidentemente bisogna essere di qualcuno, bisogna vedere di chi, questo è.
Questo come introduzione. E guardate che questo oggi è un problema grosso, almeno come ai tempi del Medioevo o all'inizio, come volete, perché l'uomo è bisogno di appartenenza. Già all'inizio si sono messi insieme gli uomini a costruire la città di Babele, perché stando insieme noi uniti possiamo sfidare anche il cielo, cioè uniti contro. La città come è nata? Si fanno su delle mura per difendersi dagli altri, e dentro domina il più prepotente, che c'ha la torre dentro per difendersi dagli altri, quei soldati per difendersi e attaccare gli altri. Cioè, tutto il sistema giocato è su questa esclusione progressiva. Quindi è un problema sempre attuale. Quindi c'è bisogno di appartenenza, e è un'appartenenza normalmente contro l'altro. Noi siamo uniti perché c'è l'altro che è il nemico. Ora bisogna vedere che altro tipo di appartenenza è possibile all'uomo, perché l'uomo è fatto per appartenere, è relazione.
Riprendiamo il versetto 38. Diceva a lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava i demoni, e glielo impedivamo perché non seguiva noi.
Il problema è presentato da Giovanni, sembra uno dei motivi può essere perché l'ha presentato Giovanni innanzitutto. Ma perché lo presenta Giovanni? E Giovanni era un carattere abbastanza forte, figlio del tuono. Cioè, quando dei samaritani non avevano accolto Gesù, lui con suo fratello dice: mandiamo un fuoco dal cielo e li facciamo fuori questi, perché non sono con noi. È tipo piuttosto focoso, molto, voleva molto bene, ma anche sapeva odiare bene. Poi può darsi che sia anche per un altro motivo, che Giovanni all'interno della comunità primitiva rappresenta quello che Gesù amava, cioè l'uomo che sapeva odiare e amare ma non faceva parte dell'istituzione, era un uomo libero. Probabilmente erano proprio quelli di Giovanni a presentare questo problema all'interno della Chiesa: cosa facciamo di queste persone carismatiche che fanno, però non seguono noi, non sono così ligi, non sono del nostro partito, non hanno la nostra banca, la nostra scuola, non votano lo stesso partito, non, sono di un'altra squadra, non, di nessuna squadra anche. Però è interessante, cosa fanno questi? Prima di tutto scacciano i demoni, cioè vincono il male nel nome di Gesù, nel nome, nella persona, quindi sono credenti. Non solo sono credenti, anche i discepoli poco prima cercavano di sconfiggere il nemico, di scacciare il demonio, e non ci riuscivano. Questi, a differenza dei discepoli, ci riescono. Interessante. E probabilmente è questo che li scoccia. E noi glielo impedivamo, e all'imperfetto, cioè cerchiamo costantemente di impedirglielo. E poi dice il motivo, perché non segue noi. Non so se la traduzione qui non è molto precisa. Ecco, no, dice non segue noi. Capite che c'è una differenza. Cosa vuol dire seguire noi? chi è dei nostri? È dei nostri non chi segue noi, non vorrei che nessuno mi seguisse. È dei nostri chi con me segue il Signore. Non so se mi spiego. C'è una grossa differenza. Seguire il Signore vuol dire una cosa precisa, quel Signore che ha amato, che ha donato se stesso, che è libero, che è per tutti, che è ultimo di tutti, che esclude nessuno, che ama tutti incondizionatamente. Seguire Lui allora è interessante. Seguire Lui è libertà per tutti ed esclude più nessuno. Se invece uno dovesse seguire me, dovrebbe essere cattivo come me, dovrebbe avere i miei gusti, i miei disgusti, le mie pature, povero lui, poveri tutti. Cioè il principio della schiavitù è seguire me o noi, che è peggio ancora, perché seguire me, sarò scemo io a farmi seguire e gli altri a seguirmi. Ma c'è una coscienza individuale, almeno uno si accorge. C'è invece il pericolo di un noi, che è un'incoscienza collettiva, che capita spesso nella storia, che sono capitati i più grossi disastri nella storia con questa incoscienza collettiva, con un noi. Non so se avete visto di Chaplin, il dittatore che si chiama, che lui c'è da un tombino perché si nascondeva, sta passando la manifestazione, il mattino diventa il capo. Spesso poco una roba simile capita nella vita. Se i grandi mali nascono perché seguono a caso uno, normalmente il più stolto, o il più in malafede, o il peggiore. È gravissimo. Seguire un uomo vuol dire rinunciare alla propria libertà. Non chiamate nessuno maestro, siamo tutti figli liberi, siamo tutti uguali. Quindi è il principio di libertà il non seguire noi. Siamo tutti figli di Dio, seguendo Gesù. E ognuno è figlio con le sue caratteristiche diverse dall'altro. E questo è bellissimo. Quindi è possibile la libertà e tutte le diversità. Non è che devono essere tutti... Perché oggi il grosso pericolo, soprattutto anche al di fuori della Chiesa, si chiama l'omologazione. Qui parlava anche Cardinal Martini per Sant'Ambrogio. Cioè, in fondo dalla televisione, dalla cultura massmediatica, usciamo tutti con lo stampino. Tutti pensiamo allo stesso modo, tutti agiamo allo stesso modo. Perché? Senza neanche sapere perché. Cioè, avendo perso l'intelligenza per vedere perché si fa le cose e la volontà, la libertà di dire ma a me interessa davvero.
Sì, e l'illusione della libertà è data dal fatto che non c'è un'identificazione, no? Però il problema torna fuori, è il negativo, eh? È un noi debole, possiamo dire, no? Molto inconsistente.
Se prima del crollo del muro di Berlino c'era, se volete, un'identificazione nelle ideologie forti, per cui si creava schiavitù con le ideologie, adesso la schiavitù avviene in modo anche più sottile, senza ideologie l'io debole c'è. L'angoscia comune, il consumo comune, uno stile comune riflettuto da nessuno, ma chi lo induce lo sa bene perché lo induce, perché ci guadagna. Cioè ci condiziona tutti e perdiamo tutti la libertà, siamo massificati, un noi che si identifica per ciò che vive e consuma senza sapere perché.
E qui in fondo Giovanni, dicendo così, dà già, ecco, la spiegazione, dice già il contrasto. C'è un contrasto tra nel tuo nome fa il bene, no? Libera nel tuo nome e non seguiva noi. Quindi lui in certo modo si mette dalla parte, ecco, dalla parte che non è nel tuo nome ma dalla parte nostra. È un po', mi è venuto in mente leggendo qui, quando Gesù viene criticato perché guarisce il giorno di sabato, c'era questa osservanza scrupolosa, ecco, dei precetti che era per la vita ma impediva che questa vita fosse ridonata, no?
Stando ancora su questo testo, ecco, notate allora, vorrei che tornassimo su due aspetti. Il primo è la necessità di un'appartenenza. Cioè, noi volendo o no, apparteniamo sempre a qualcuno. Sarebbe interessante vedere a chi apparteniamo e perché. È necessaria anche una visibilità d'appartenente, quindi è necessaria anche la comunità cristiana. C'è un noi, una fraternità. Come si definisce la comunità cristiana? Questo è il secondo problema, questo noi. Si definisce dal fatto se nel suo nome scacciamo i demoni, cioè se nel suo nome, nella sua persona, nell'amore per lui, agiamo come lui e vinciamo il male come lui. Cioè non è che esiste la Chiesa, poi chi segue la Chiesa è cristiano. Esiste Cristo, chi segue Cristo è cristiano e fa parte della Chiesa, non so se è chiaro. Cioè io potrei essere battezzato, avere 50 distintivi di associazioni cattoliche in tasca e altrettante tessere dell'altra tasca e non seguire Gesù Cristo, io non sono cristiano. Potrei essere anche gesuita, vescovo, papa e non seguire Gesù Cristo, non sono cristiano. Non so se è chiaro. La vera appartenenza alla Chiesa è data dal fatto che seguo Lui. E c'è un noi preciso della Chiesa, è fatto da quel noi che cercano di seguire Lui, anche giudicando. E questo qui è così importante che permette che poi ognuno lo segue con le sue gambe, con i suoi piedi, con la sua libertà, con la sua responsabilità, con la sua personalità. Per cui diventiamo tutti diversi e nessuno segue un altro. Chi segue, maledetto l'uomo che segue l'uomo, dice Geremia. Seguire un altro, cedere a un altro la propria libertà e rinunciare alla propria dignità di figli di Dio, perché siamo liberi. Il più grave insulto che puoi fare a Dio è rinunciare alla tua libertà. Tu puoi sbagliare per la libertà, ma è così importante che Dio te la lascia anche se sbagli. Ma rinunciare alla tua libertà fa il peccato più grave. Rinunci all'essere figlio di Dio, cioè libero. Magari sbagli nudo, cioè fai tutto ligio, osservi tutte le norme, ma non sei libero. È come un genitore che ha in casa un figlio che fa tutto perfetto solo per paura di sbagliare. È grave.
Sì, anche in questo passaggio che avviene soprattutto nell'Europa, nei paesi di antica cristianità, tra una adesione, diciamo anche un'adesione alla Chiesa come visibilità che avveniva per tradizione, in cui alla fin fine poi appunto si aderiva a un noi e non al tu che è Gesù. Adesso così stiamo vivendo la fase in cui ci si accorge che non ci può più essere un'adesione che è a un noi, una presenza dentro la comunità della Chiesa solo per questo legame, ecco, e si riscopre giustamente l'adesione libera, che però non fa sparire la visibilità, è un altro modo di essere dentro, non in un noi ma seguendo lui. E qui anche la riscoperta, no, della scrittura, di un rapporto, della preghiera, sono tutti segni che ci dicono come sì, continuamente la Chiesa è sollecitata a questo passaggio e a questa verifica.
E anche allora com'è bello e liberante appartenere alla Chiesa in questo modo. C'è un noi di fratelli liberi in cammino verso la verità, verso il Signore che ci si aiuta con tutte le differenze possibili, perché grazie a Dio siamo tutti diversi, nessuno deve seguire e imitare un altro. Porto un esempio, a me è un fastidio enorme quando ci sono magari persone anche esimie nella Chiesa e che chi li ascolta deve avere lo stesso tono di voce, lo stesso vocabolario, lo stesso modo di pensare, le stesse idee politiche. Ma no, per favore, se uno mi ascolta impari a essere se stesso. Cioè diverso da me almeno. Se no dico basta già io così, ma il fatto che sarebbe grave se tutti dovessero essere uguali. Cioè, bisogna proprio che il vero rapporto anche tra genitori e figli è quello che fa sì che ogni figlio sia se stesso, col suo tono di voce, col suo colore di capelli, col gusto di essere se stesso, con le sue diversità, con i suoi hobby, anche con i suoi errori, ma siano suoi almeno. Non so se mi spiego, è importantissimo.
che potete trovare nelle prime pagine della lettera pastorale di Martini, quella sullo spirito, proprio c'è, vorrei ricordarmi quella pagina 10 o 11, dove dice i tre ostacoli e i tre pericoli. Uno è questi pericoli sono un tipo di appartenenza tale a un gruppo, a un maestro, a qualcuno che impedisce effettivamente. Ecco, questa adesione a Cristo, oppure un formalismo tale per cui anche lì lo spirito viene spento, cioè fa ostacolo.
Ecco, adesso andiamo
al secondo versetto. Ma Gesù disse: non impeditelo, infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me.
Gesù dice: non impeditelo. Ecco, Gesù è tollerante, che però non è semplice tolleranza, è una virtù borghese, lasciate stare, se no è peggio, se no vi mettete contro la gente. Cioè, la tolleranza è già una grande virtù dove ci sono dei fanatismi, tutt'altro che da disprezzare. Ma qui c'è qualcosa di più profondo. Sbagli a impedirlo. Non è solo perché vai incontro a grani, insomma, a metterti contro, no, è sbagliato impedirlo, perché è giusto che ognuno agisca con le sue differenze, perché il problema non è seguire voi, il problema è nel mio nome, dice Gesù, principio di ogni libertà, di lui che è l'ultimo di tutti, scacciare i demoni, vincere il male. E adesso vorrei qui notare una cosa, no? Nel mio nome, dice Gesù. Ecco, il nome di Gesù si vede il danno precedente, chi nel mio nome accoglierà uno di questi piccoli, accoglie me. Il principio di libertà che Cristo ci pone è che il suo nome, la sua persona, si identifica con l'ultimo. Se tu escludi un ultimo, sei già settario. Escludi Dio, che è l'ultimo di tutti. Detto in altri termini, noi tante volte non ci accorgiamo che nella nostra società escludiamo gli ultimi. Porto un esempio, mi trovavo via e avevo visto il telegiornale perché c'era la televisione e vedevo come prendevano gli albanesi e riflettevo quel che mi dicevano le immagini della televisione, fa bene a mandarli via. Cioè sentivo le stesse sensazioni che facevano sentire attraverso le trasmissioni, no? Perché devi riconoscere che è così. Ti trasmettono un sentimento, poi potrai valutare se è giusto o sbagliato. È grave per sé. Escludere uno è escludere Dio. Chi sono quelli? Potrò dire magari è bene che non vengano, perché può essere male per loro, eccetera. Allora, ma sentire quel sentimento indotto dall'altro, che l'altro è da escludere, è gravissimo. È il principio di tutti gli omicidi, di tutte le guerre, di tutti gli sterminii, di tutti i razzismi, che è tremendo. È il principio di disumanizzazione. Siamo solidali per andare contro l'altro. Perché? Perché il povero cane. E quando il povero cane siamo noi, facciamo la stessa fine. Cioè, è il principio proprio di schiavitù, e la società tende a questa omologazione oggi più che mai, riesce a indurti i sentimenti che vuole attraverso le immagini. E quindi bisogna stare molto attenti, una volta era semplice, oggi ci vuole molta capacità critica.
E poi è il passare, far passare, dunque far capire, fare credere che una cosa è inutile, e poi questa cosa inutile diventa un peso, diventa una minaccia, no? Prima si dice no, questi qui, questo società, non c'è più la società dei due terzi, in cui un terzo sta bene, i due terzi, siamo già a quella dei quattro quinti o un quinto. Allora, un certo, adesso forse è anche una, perché far fuori i quattro quinti è troppo, però il meccanismo è quello di sì, si crea esclusione per certi meccanismi. Quindi, perché? Beh, è inutile, sono un peso, e dopo però il passaggio successivo può essere, ma allora se è un peso eliminiamoli, cioè o lasciamoli perdere del tutto, hai capito?
Ci sono molti modi per
eliminare. Sì, ci sono dei passaggi, no?
Allora capite che il principio di unità è dove si pone al centro l'ultimo. come interesse per tutti, perché l'ultimo è quello che ha il residuo di umanità comune a tutti, il vero valore. Le altre cose sono differenze che abbiamo per cultura, per fortuna, per cattiveria, chi più è cattivo gli può andare anche meglio, non importa, o più fortunato. Porre al centro l'ultimo e porre al centro l'umanità che abbiamo tutti. L'amore per l'altro che ha bisogno, eppure al centro la solidarietà, la stima dell'uomo come uomo, anche se in quel momento è malmesso, siamo tutti malmessi in certi momenti. Vuol dire la stima dell'uomo come uomo perché è mio fratello, perché è figlio di Dio. Dove non si pone al centro l'ultimo nascono i campi di sterminio nel piccolo o nel grande, le esclusioni, le lotte.
E mi viene in mente che ci sono molte persone che talvolta noi riteniamo quelle più così, che ci fanno anche più impressione, un po' di ripulsa, oppure ci sembrano così disgraziate. Per esempio io vedo alcune di quelle ragazze tossicodipendenti dove ogni tanto mi recco, noto che certe persone imboccano queste strade così senza sbocco, che è come un tirarsi fuori per non essere, per non agire in quell'altro modo, cioè aggressivo. È un rifiuto di essere aggressivi, è un addossarsi il male, la colpa, perché gli altri non siano investiti, questo non siano puniti, diciamo così. Può essere qualcosa della famiglia, qualcosa anche più in grande, no? Ecco, quindi è un rifiuto di mettersi in questo tipo di concorrenza e prendere, e in fondo poi allora ecco, avere questo grande peso.
Per cui un noi che non pone al centro il punto fragile che poi in tutti noi è un procedimento che alla fine ci emargina tutti, prima l'uno poi l'altro, alla fine però emargina la vita da ciascuno di noi. Come prendete la nostra società, i bambini servono? No, allora si fa sempre, i vecchi servono? No, si può inventare l'eutanasia per esempio. I giovani servono? Sono un tanto, cosa si farà? Possiamo congelarli o tenerli come donatori d'organo per noi che siamo abbastanza vecchi che dobbiamo cambiare i pezzi? Davvero si comincia a ragionare in questo modo se non si sta attenti. E la tendenza è in questa direzione. Invece l'apertura a quello che noi vorremmo escludere, il brano in connessione col precedente, prese il più piccolo, pose in mezzo e dice: chi accoglie questo accoglie me, nel mio nome. Passiamo all'ultimo versetto.
Versetto 40. Infatti, chi non è contro di noi è per noi.
Noi in genere diciamo chi non è per noi è contro di noi, mi dice il contrario, stai tranquillo. Se uno ti è contro devi tenere presente che ti è contro e quindi è giusto che non ti esponga. Ma se uno non è contro, stai tranquillo, va benissimo. Ecco, vorrei che qui adesso rivedessimo un po' qualche aspetto fondamentale anche del nostro stare insieme e della Chiesa. Ecco, il primo aspetto è che stare insieme è bisogno, non si può non stare insieme. Noi siamo fatti per essere relazioni, per essere un noi. Io e tu fa noi. Come si sta insieme? Sull'esclusione, per esempio, un modo di stare insieme anche a livello di coppia, di famiglia, di nucleo. Stare insieme come si sta insieme in una squadra da calcio, che giustamente si sta insieme, chi gioca bene insieme, chi vince, se no vendi. C'è il pericolo che questo che può andare benissimo nelle squadre di calcio diventi la regola delle relazioni e degli affetti. Per cui valutiamo la persona per quello che produce, per quello che mi dà qui e ora, il che vuol dire che la elimino, la esproprio di tutto ciò che ha, finché ce l'ha, poi la elimino. È l'uccisione sistematica di tutte le persone che incontro, cominciando dalle più vicine che amo, cominciando da me stesso, perché in questo modo ho già ucciso me stesso come capacità di amare. Ecco, noi siamo bisogno di stare insieme, di essere noi. Allora, come si fa a essere noi? Che l'altro deve servire me, seguire me? Oppure che tutti e due andiamo insieme in una direzione e ci aiutiamo in questo cammino, che è la direzione dell'assoluto, della libertà, dei valori, del rispetto? Ecco, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che se si pone al centro l'ultimo, allora il noi diventa universale, cattolico. Cattolico vuol dire universale. La Chiesa è cattolica perché come centro all'ultimo di tutti. Ogni volta che l'hai fatto uno di questi l'hai fatto me. Cioè il nostro Dio, il nostro Signore si è identificato col crocifisso e con l'ultimo di tutti. Per questo tu non puoi più escludere nessuno. Se escludi uno, escludi il tuo Signore. Non sei più cristiano. Questo è il prodigio che ha studiato Dio per renderci fratelli. Se ha fatto lui l'ultimo, dice, se escludi me, escludi il padre, escludi te stesso come figlio. Quindi la necessaria cattolicità della Chiesa. La Chiesa non è una sette di bravi, di giusti, è aperta a tutti necessariamente. C'è un confine di visibilità chiaro. Da cosa è dato? È dato dal suo nome, cioè chi conosce il Signore lo ama e cerca di seguirlo. Questi formano il noi, ma questo noi è aperto a tutti gli altri, perché il Signore è l'ultimo di tutti. Se si chiude a qualcuno non è più il noi del Signore. E quarto aspetto, all'interno poi della comunità, siccome dobbiamo seguire nessuno, neanche il Papa, neanche il Vescovo, neanche il Parco, neanche i Gesuiti, ma dobbiamo seguire il Signore tutti, Papa, Vescovo, preti e Gesuiti ci aiutano, si ispira a seguire il Signore. Allora questo ci permette che ognuno di noi sia se stesso e libero. Ciò che non aiuta la mia libertà, ma non la mia libertà di fare il cavolo che voglio, la mia libertà nell'essere libero dal mio egoismo, la mia libertà nel sapermi relazionare positivamente agli altri, tutto ciò che non mi aiuta o mi plagia non è cristiano. Quindi una libertà che c'è nella misura in cui amo l'assoluto, il Signore, sono libero da tutto il resto, e allora ogni diversità, benissimo, ci c'è da meglio, è luogo di comunione. Ecco, e credo che questo discorso oggi è più che mai importante, perché una volta, è vero, tutto il mondo era paese, qualche modo, però nel paese c'erano un po' tutte le persone diverse. Oggi invece ogni paese è mondo, tutti uguali. Qualunque parte del mondo vai, tutti hanno gli stessi sport, gli stessi cibi, gli stessi modi di vestire. Cioè, la persona può essere soppressa oggi e le relazioni tra le persone possono essere ormai reificate in puri rapporti di produzione e di consumo. Quindi oggi tornare a questa relazione libera tra di noi, perché? Perché siamo fratelli. Perché? Perché tutti amiamo il Signore, che è Lui, che è l'ultimo di tutti, che si è fatto servo di tutti. Cioè tornare su questi valori forti che danno libertà dai condizionamenti è fondamentale per tornare a essere uomini, credo. Mi sembra anche che una delle cose interessanti che appunto diceva il nostro arcivescovo Sant'Ambrogio era proprio che nella nostra società c'è un pericolo forte di omologazione, dove in fondo una cosa è uguale al suo contrario, e messe insieme amministrano il sussistente benissimo, emarginando chi non c'entra, mi sembra tradotto in modo molto semplice. Cioè questo è gravissimo. Ecco, vedete, questo brano così breve in fondo ci insegna molto su cosa vuol dire far comunità nella libertà. Vuol dire nell'amare il Signore, nell'essere tra di noi fratelli, quindi tutti liberi, nell'abbracciare, nel porre l'ultimo al centro, nel rispetto delle differenze, in un'attenzione somma al rispetto della libertà anche propria. Se non rispetti la tua, non rispetti neanche quella degli altri, propria altrui. E soprattutto direi, stando attenti a non far scomparire le differenze. La differenza è il principio di vita, che la testa sia diversa dai piedi è fondamentale per vivere. E che sia unita ai piedi, perché se la stacchi sei già morto. Differenza e unione. Stiamo qui, magari rivediamo un po' il testo e poi cosa ci può suggerire.
Se non mi è chiara la seconda parte, per esempio la prima parte l'ho capita, non c'è infatti nessuno che farà un miracolo, eserciterà potenza nel mio nome, e però la seconda parte potrà presto parlare male di me, cosa vuol dire?
Il problema della fede è riconoscere Cristo, cioè il benedirlo, cioè lo ami in fondo. Ecco. Se uno agisce nel mio nome certamente mi ama, quindi non parlerà presto male di me. Dice presto perché uno può anche perderlo col passare del tempo. Che l'uomo vive nella storia e la cosa può esserci e non esserci. Cioè c'è ed è vero e poi dopo un po' se non sta attento può non esserci. Può non esserci realmente e dopo un po' può esserci. Quindi non è un dato automatico, è un dato di libertà.
E proprio su questo punto dello scacciare i demoni, dove era stata la missione affidata a questi suoi discepoli, i quali erano andati, erano anche tornati dicendo che i demoni andavano nel suo nome. Adesso qui però erano incappati, hanno dimostrato poco sopra con il ragazzo posseduto dallo spirito sordomuto di non riuscire, quindi c'è questo.
Cioè capita a tutti noi di essere un po' sì, un po' no. Ma anche lì a poco. Prima riuscivano, poi non riuscivano. Dipende dalla nostra relazione con Cristo. E quella è la nostra forza.
Molto affascinante stasera. Personalmente prima non capivo niente di questo popolo, stasera è stato tutto molto molto chiaro. Ho messo così una piccola risonanza, il discorso del mio e del noi. Certamente tutto ha origine dalla Trinità, no? Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, diventa in noi. Oppure anche l'umanità è iniziata a fare esperienza, però prima del io c'è l'io, no? Chi dici che io sono? C'è sempre una relazione tra Dio e l'uomo, dove Dio è interessato a conoscere qual è, che cosa pensa l'amante della macchina. Per cui, e poi bellissimo questa centralità del piccolo e del povero, no? Dove c'è questo residuo di umanità che dobbiamo riconoscere tutti, di aprire per poter sognare e concretizzare, in avvenire dove meno sangue, meno dolore, meno. Perché veramente l'uomo è certamente contraddittorio, perché se da una parte desidera e sa qual è la via del bene, nello stesso tempo animale. Però io non mi sono d'accordo. Bisogna condividere, bisogna fare esperienza davvero della parola di Gesù per poter amare la Chiesa, se no non è possibile amare. Bisogna fare esperienza della parola, dei sacramenti, e di fare esperienza, di smetterla per sentire. Ora incontriamo un limite di perdono, la mia potenza di Dio, piano piano impariamo ad affidarci a Dio.
è proprio un esempio di come queste cose possono essere capite abbastanza male. C'è una preghiera che forse conoscete che dice: fa di noi tutti un solo ovile e un solo pastore, ve la ricordate? Sta scritto nel Vangelo, no? Ecco, in realtà nel Vangelo non sta scritto così. Sta scritto: fa di noi un solo gregge e un solo pastore. E spiego. L'ovile è dove le pecore stanno chiuse e sono sfruttate. Vengono munte e posate le pecore nell'ovile. Fuori al pascolo invece sono libere. E Gesù dice: e sono un gregge. Gesù dice: sono venuto a togliere fuori dagli ovili, da tutti gli ovili recinti, perché ci sono solo gregge libero che va fuori in libertà. Quindi abbiamo venuto a tirare fuori dagli ovili. Quindi dobbiamo pregare che ci sia non un solo ovile, ci sia nessun ovile e un solo gregge. C'è l'unione tra di noi e che lui è il pastore di tutti e non c'è più nessuno steccato che ci divide tra noi. È interessante, questo è Giovanni 10:16. C'è questo senso di libertà, spesso lo si dimentica, perché fa quasi fuori, invece è bello.
E la preghiera che diceva Silvano era dentro in quella, no, in quelle preghiere, una volta almeno, che si faceva per l'unità dei cristiani, che era concepita nel tirare tutto in un unico noi ben definito, mentre invece questo testo ci aiuta anche ad accogliere tutte le chiese sorelle nella loro diversità, senza volere che ci sia una sola teologia, una sola cristologia, un solo modo di vivere i sacramenti, cioè proprio qualcosa di molto arricchente.
C'era una proposta di unificazione del mondo di un certo teologo medievale, Bacone, che dice, non mi ricordo più bene, ma i greci come c'è, allora...
Dunque, sì, diceva, i greci ritorneranno all'obbedienza della Chiesa romana, i tartari si convertiranno per la maggior parte alla fede, i saraceni saranno distrutti, ci sarà un solo greco e solo pastore.
Un bel progetto.
Sì, quello c'è, ma uno ammazzando le altre pecore.
Volevo chiedere una cosa a proposito del verbo sì. Allora, per noi cristiani va bene, se abbiamo capito che dobbiamo seguire Gesù, se lo capiamo, non sappiamo che dobbiamo. Ma se uno non crede, come fa a capire il fine del seguire?
È la testimonianza di libertà dei credenti. Io credo la cosa più bella che può testimoniare oggi al mondo un credente è di essere un uomo libero, che ha dei valori per cui vivere e ama davvero il Signore. Ma dopo l'altro capirà perché. Ma perché vede qualcosa. Se vede un uomo schiavo, chiuso, angusto,
triste,
malcontento, e per di più che vuole schiavizzare gli altri, quello su... no, allora se è come quello io non voglio. E gli ha ragione. Cioè l'uomo cerca in fondo ciò che vale, e la testimonianza di ciò che vale e diventa valida anche per l'altro. Cioè, a me colpiva molto degli amici che avevano nel 68, che avevano preso poi altre strade molto diverse, più lontane dalla fede, che poi si sono interrogati sulla fede per un motivo semplice, dicendo: tu sei amico, non sei scemo e ci credi, vuol dire che ci sarà qualcosa. Se ne è scemo né disonesto, ci credi, vuol dire che può valere anche per noi. Cioè, è proprio il fatto che valga per un altro, che se una persona è intelligente dice: può darsi che valga anche per me. Cioè, è l'esperienza che vale più di mille ragionamenti. Tra l'altro questo brano credo oggi è molto importante, perché per la prima volta si pone effettivamente, credo, il problema di un'unione tra le chiese, ormai si vive tutto il mondo unificato, e dipenderà dalla coscienza effettiva che hanno i cristiani di rispettare, ciascuno di noi di rispettare le altre chiese diverse, senza fare notti di San Bartolomeo o cose affini, cose simpatiche affini, si possono fare in mille modi. Se dipende da questa coscienza nuova del capire le differenze come sono positive per tutti. E nell'accettare anche la propria differenza dall'altro, che è importante. Molto bello questo, Dio ti lascia libero anche te.
No, magari preferiresti che...
Eh sì, è brutto, di fatto io preferiremmo non essere liberi, è vero. È vero, è più comodo. Cioè Dio ci lascia liberi sulla nostra responsabilità, poi vorrei che l'altro facesse come me, non per cattiveria, perché sono insicuro, se fa come me sono sicuro. Quindi è una forma di insicurezza. Se invece lo fa diverso, avrei i suoi motivi giusti, io magari verifico i miei e faccio bene a far diverso. Ed è difficilissimo questo nella vita, cioè accettare anche la diversità, che è molto bella, però è una vera ricchezza, ma difficile, perché quasi ti insidia la diversità, ti mette in questione. Mentre invece anche nel rapporto di coppia è importantissima la diversità, è il principio dell'unione. Però è una messa in crisi costante, uno preferirebbe assimilare l'altro a sé quasi, no? Farlo, annullarlo, conformarlo a sé, invece no, è proprio la diversità che è feconda in tutti i sensi e che diventa comunione e non dominio, che diventa amore, dono reciproco, principio di vita. Però è veramente... È l'arte difficile del... no?
Yeah. viene questo problema perché quando si parla da qui di un problema di scuola sulla fine del vicino in casa, no? E allora i drammi anche, no? Io mi ha visto persino anche, cioè, parlare una fede laica di quel tipo di finita. Non è facile abituare vuol dire con culture differenti, perché già lui che ha testimoniato però ha delle similarità. E per noi l'appartenente appunto che è dell'uomo, c'è bisogno di uno, chi non possiede.
E forse bisognerebbe davvero qui anche comprendere meglio, perché l'uomo davvero ha bisogno di appartenenza, e anche nel modo più stupido, che per esempio tengo all'Inter perché mio fratello tiene al Milan. Era per definirmi che avevo bisogno di te, tenevo la coppia perché lui teneva a Bartoli. Era per definirmi, no? Un'appartenenza che ti distingue. È istintiva. Ora, lasciamolo nell'ambito sportivo. Ma pensate che invece noi lo mettiamo poi in tutti gli ambiti, nella Chiesa, nel partito, nella politica, nella giustizia. È gravissimo. È il principio di ogni ingiustizia. Finché lo so che è una fragilità che nasce verso i 7-8 anni, quando si vuole prevalere sull'altro, lo tiene una squadra diversa, invece diventa una regola di vita e forse dovremmo essere molto più elastici. Cioè pensare sempre che chi la pensa diversamente da me, certamente è una ragione che io non ho e che è interessantissima. Sarebbe un grande rispetto, una grande libertà, una grande intelligenza, ma siamo lontani. Ci vuole una grossa ascesi, davvero.
Io penso che effettivamente anche noi così, soprattutto cattolici, poi cattolici mediterranei che abbiamo vissuto in paesi che erano a stragrande maggioranza cattolica, solo adesso cominciamo un po' ad apprezzare tutta la ricchezza che abbiamo a partire proprio da questa parola, nel poter dire un'appartenenza senza escludere gli altri. Questo è il, cioè abbiamo un tipo di appartenenza che è qualcosa che aggrega ma non violentemente, ma che dà la possibilità a ciascuno di distinguersi senza dover contrapporsi, questo è. E questo penso che avviene anche perché il contatto con le altre, le altre culture e le altre, anche altre religioni, ma ecco, quello che questo fatto di come si chiama, di cacciare i demoni nel suo nome o anche non nel suo nome ma credendo a quello che il suo nome rappresenta, l'abbiamo vissuto nella nostra cultura, perché la nostra cultura occidentale evidentemente ha messo alle radici che pescano anche dal cristianesimo, ma quello dell'appartenenza, cioè abbiamo sempre anche per motivi appunto sociopolitici, no, considerato che la Chiesa era l'esercito, un esercito che era schierato nella difesa di certe cose, quindi adesso però c'è data questa posizione, che è un recupero della libertà e dell'originalità del cristianesimo.
Scusate, quando è nata la Chiesa effettivamente come coscienza, possiamo dire come coscienza proprio riflessa? È nata, è la prima volta che si è presentato il problema della diversità, e spiego, tutti i primi cristiani sono giudei, che si trovano ad annunciare il Vangelo a dei pagani, e poi dicono, questi pagani ricevono lo Spirito Santo senza diventare giudei. Dico, come mai questi? E non sono giudei, non hanno la nostra cultura, la nostra morale, la nostra teologia, la nostra filosofia, il nostro modo di vivere, cosa facciamo? Gli imponiamo queste cose? La tentazione era grossissima, hanno sempre cercato di imporre. E Paolo con la lettera ai Galati e tutte le testimonianze, no, se tu imponi una cosa, fai sì che quella cosa diventa l'assoluto e neghi Dio che è l'unico assoluto. Per cui devi ammettere la differenza, perché ammettendo la differenza ammetti che non è importante essere circonciso o non essere circonciso, perché l'importante è Gesù Cristo. Non è importante questa teologia o quell'altra, perché ciò che ti salva non è la tua teologia. Quindi è la capacità di relativizzare tutte le differenze e di usarle per essere liberi. E per capirci meglio, perché ogni cultura ha i suoi valori. Tant'è vero che il cristianesimo poi è di sua natura cattolico, cioè con tante culture diverse fin dall'inizio. c'erano subito fin dall'inizio i cristiani giudei, i cristiani ellenisti, poi ci saranno i cristiani maroniti, poi ci saranno i cristiani malabarici, eccetera. Slavi, tedeschi, gallicani, anglicani, romani anche, ambrosiani, sono cristiani anche loro. Eppure sono ambrosiani. E allora anche i vari gruppi, secondo me, e anche i movimenti, sono positivi se non si assolutizzano. Cioè, per esempio, sono gesuiti e sono contento di esserlo, ma guarda se volessi pretendere che fossero gesuiti anche gli altri. Sarebbe male per me e per gli altri. Cioè, uno si identifica e dove gli va meglio, ma non perché esclude l'altro. Cioè, se per esempio io, non so, sono un abile calciatore, non è vero, ecco, giocherò nella squadra di calcio e non farò il salto in alto. Cioè, proprio quello che è il tuo carisma sarà il tuo servizio ai fratelli, e i vari movimenti hanno un senso, appunto perché dovrebbero essere a servizio di tutta la Chiesa con un carisma particolare. Come noi gesuiti siamo a servizio non dei gesuiti ma della Chiesa, col carisma di evangelizzare in povertà, eccetera, altre cose. Però a servizio di tutti, soprattutto dei più lontani o dei... Se però escludessimo i francescani che mi sono così simpatici, sbaglio. Poi noi tante volte parliamo male della Chiesa, e vabbè, si può sempre parlare male, ma non è bene. Però è bello pensare che nella Chiesa cattolica davvero tu trovi le teologie più diverse, le organizzazioni più diverse, eppure fa parte della Chiesa lo stesso. In altre chiese ci si dividerebbe subito, perché tu non la pensi come me, quindi sei un'altra Chiesa. No, la pensi diverso, bellissimo. Cioè, mi darà un po' di fastidio perché io la penso diversamente, ma è un sano fastidio. Fa progredire anche la teologia. Quindi il tenere l'unione al di là delle differenze di idee, come in famiglia o nella vita di coppia, ci possono essere differenze di opinioni, è giusto, ma queste non devono rompere l'unione. Devono eventualmente arricchire il dinamismo di intesa, di comprensione.